Oggi cerchiamo di trascorrere questo il nostro tempo contemplando o in compagnia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che è Signore e dà la vita, diciamo nel Credo. Procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Questa è la nostra professione di fede. Ha parlato per mezzo dei profeti. Parola e vita dei profeti è tutto profezia. Profezia di che cosa? O profezia di chi? La profezia di Gesù. Perché la nostra fede ha il suo centro e il suo punto di partenza nella vita, morte e risurrezione di Gesù. Ha parlato per mezzo dei profeti. I profeti sono parola dello Spirito Santo. Non solo le parole che hanno detto i profeti, ma la loro vita. Per esempio, la vita di Giuseppe, figlio di Giacobbe, venduto dai fratelli, che viene messo in prigione, nel buio, nella tenebra, e poi viene tirato fuori per essere esaltato come re, vice-re del faraone d'Egitto. È profezia della vita, morte, risurrezione di Gesù. Così la vita di Mosè, così la vita di Elia, così la vita dei profeti ai quali il Signore non solo metteva le parole in bocca da pronunciare, ma anche diceva, farò tal cosa, così il popolo vede e capisce da quello che fai. E questa è una bella preparazione anche per noi. La nostra vita può essere profezia, parola di Dio per quelli che ci vedono, per far conoscere la bellezza e la bontà di Gesù. La nostra vita, la vita dei santi, che cos'è? È testimonianza, è profezia della vita di Gesù, della sua bellezza, della sua bontà e della sua salvezza. Lo Spirito Santo ha parlato per mezzo dei profeti. Noi lo chiamiamo, stando al catechismo di una volta, quello che abbiamo imparato noi, si diceva che lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità. È la terza persona della Santissima Trinità. Con questo è detto tutto. Cosa vuol dire terza persona? Questo numero tre, terzo, non è una definizione aritmetica, ma invece è un modo per dire che lo Spirito Santo è una relazione esistente tra due persone. È la relazione d'amore, infatti, tra il Padre e il Figlio. Procede dal Padre e dal Figlio, perché la loro relazione d'amore, ed è un amore così bello, così profondo, così forte, che lo possiamo guardare come amore, come relazione, che possiamo addirittura desiderarlo, lo possiamo volere, lo possiamo amare. È una terza realtà, terza persona. Mi piace fare un piccolo esempio. Ecco, guardate questo cielo, cosa vedete? Di che cosa è fatto? Cera e stoppino, perché fosse solo cera non sarebbe un cielo. C'è anche dentro in mezzo uno stoppino. In questo momento questo cielo a cosa serve? Lo possiamo, lo potete mettere sotto il vostro letto e andare a dormire tranquilli. Non succede niente. Perché la cera è come se dicesse io resto me stessa. Lo stoppino è come dicesse io resto me stesso, non mi tocca nessuno. Ma nel momento in cui lo stoppino si lascia consumare per intenerirsi e accogliere la cera, e la cera si lascia consumare donandosi allo stoppino, si crea un movimento, dono, accoglienza, e questo movimento è una terza realtà. Adesso voi questo cero non lo mettete più sotto il letto e non andreste a dormire tranquilli. Il movimento di dono di sé e accoglienza dell'altro, di queste due realtà, della cera e dello stoppino, da origine è un movimento che è una terza realtà. Questa agisce sull'esterno, illumina quello che sta attorno, riscalda quello che gli sta attorno. È una terza realtà che diffonde le qualità, la sostanza, l'energia contenuta nelle altre due, la diffonde attorno a sé. Terza persona. Così abbiamo visto che il padre dona se stesso, ed ecco il figlio, e il figlio dona se stesso, perché è uguale al padre, è amore, dona se stesso nell'ubbidienza, è un amore un po' diverso, dona se stesso ubbidendo al padre. Questo rapporto di amore, di dono di sé, di accoglienza dell'altro, di ubbidienza, questo movimento è una terza realtà, lo Spirito Santo. Chiamiamo così Spirito e Santo. È importante sapere che lo Spirito Santo è terza persona. È terza persona in Dio, nella vita di Dio, ma è terza persona anche per noi. Se io mi metto nel rapporto di amore col padre, col figlio, quell'amore che ricevo e che dono è terza persona. Quando amo il padre, quando amo Gesù, mi ritrovo avvolto dallo Spirito Santo, mi ritrovo animato dall'interno, dallo Spirito, cioè la terza persona. Così quando amo i fratelli con un amore non egoistico, ma con un amore disinteressato come quello di Dio, mi ritrovo avvolto e animato dallo Spirito Santo. Quando il mio amore è gratuito, disinteressato, sono anch'io dentro questa luce, dentro questo calore che è lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Per questo è importante anche questa definizione del vecchio catechismo, la terza persona della Santissima Trinità. Cerchiamo adesso di capire le parole che vengono adoperate per il nome che viene dato a questa terza persona. Nella maggior parte dei casi, nella maggior parte delle volte, la chiamiamo Spirito Santo. C'è un altro termine che viene usato, Paraclito. Ci sono altri termini ancora, ce n'è una fila lunga in quell'inno o nella sequenza Ospite dolce dell'anima, Padre dei poveri, eccetera, eccetera, ristoro, sollievo. Ma vediamo quello più comune, quello che usiamo nel battesimo, facendo il segno di croce e in tante altre occasioni. Spirito Santo. Sono due termini che hanno un loro significato. Che cosa vuol dire Spirito? Spirito è un termine traslitterato dal latino, latino spiritus. Gli italiani hanno fatto poca fatica, non l'hanno neanche tradotto, l'hanno lasciato tale quale, spirito. Traduce un termine greco usato nel Nuovo Testamento, pneuma, che a sua volta traduce un termine ebraico usato nell'Antico Testamento, ruach. Già l'espressione dice cos'è ruach, è un respiro. Pneuma, lo capite benissimo questo termine greco, anche se non avete studiato il greco, perché quando andate all'ospedale trovate che c'è il reparto di pneumologia, e voi sapete che vuol dire che riguarda i polmoni, cioè cosa serve l'aria per la nostra vita, il respiro dell'uomo che dipende dai polmoni. E quando andate dal meccanico anche trovato pneumatici, offerta speciale. Ma è difficile trovare l'offerta speciale dei pneumatici. Comunque, pneuma, perché li chiamano pneumatici? Perché se ci andate vicino con un chiodo, viene fuori un soffio. Pneuma, soffio, vento leggero. C'è qualcosa che muove. Se io soffio, qui ci possono essere delle foglie o dei fogli leggeri, si muovono in una certa direzione. Se invece soffiate voi, si muovono in un'altra direzione. Allora è stato preso questa parola già dagli antichi per dire qualcosa di interiore. Per dire le nostre cose interiori si usano delle immagini esteriori prese dalla natura. Così per dire quel qualcosa che abbiamo dentro, che muove le nostre facoltà interiori, abbiamo preso i termini dalla natura, soffio. Cos'è quel qualcosa che muove le nostre facoltà interiori? Un soffio interiore. Ce l'abbiamo sempre. Faccio qualche esempio. Avete un ricordo vago dell'ultima volta che vi siete arrabbiati? Cosa succede quando uno si arrabbia? È come avesse dentro un movimento, un soffio, un vento, che lo porta a ricordare, porta la memoria a ricordare i torti ricevuti. In quel momento nessuno ricorda i benefici, perché quel soffio va in quella direzione per ricordare i torti ricevuti. Quel soffio poi muove l'affettività a voler male a quella persona o a quella situazione, e poi porta l'intelligenza a pensare qualcosa da fargliela pagare, e poi porta la volontà a realizzare queste cose piuttosto negative. Addirittura riesce questo soffio interiore a muovere anche i muscoli della faccia in modo che diventano muso. Una volta in un ospedale ho visto nella porteria un foglio che diceva che a fare il muso duro già arrabbiati si devono muovere 167 muscoli. È per quello che quando uno è rabbioso adopera un panino di più. Quindi ti conviene tenere il sorriso, muovi solo 15 muscoli, risparmi energetico, risparmi un panino quel giorno. Volevano vedere persone sorridenti. Ecco, questo è un soffio interiore. Quando invece abbiamo un soffio, possiamo chiamare, di bontà, allora la nostra memoria viene portata a ricordare i benefici, la nostra affettività ad amare, la nostra intelligenza a pensare a qualcosa di bello che fa piacere, qualche regalino, un fiore, e la nostra volontà a realizzare questi bei pensieri, e i muscoli del volto diventano sorriso, quelli delle mani si aprono invece che chiudersi per dar pugni, si aprono o per far carezze o per porgere la mano. Ecco, di questi soffi interiori noi ne abbiamo ogni momento, o positivi o negativi, che noi stessi giudichiamo che ci fanno bene, che ci fanno male. Voi potreste a un certo punto prendere un foglio di carta, dividerlo in due colonne, su da una parte mettete come capofila la bontà, dall'altra parte mettete come capofila la rabbia, e dopo riempite le due colonne. Di qua viene poi la generosità, la semplicità, la pazienza, la carità, e giù. Dall'altra potete mettere tutti gli altri soffi interiori, sotto la rabbia, la vanità, l'avarizia, la impurità, impazienza, eccetera, eccetera. Chissà quanti ne trovate. Una volta ho fatto fare questo esercizio a dei ragazzini che si preparavano alla cresima, ne hanno elencati 70. Passiamo all'altra parola, santo. Cosa significa santo? Qui andiamo dritti alla lingua greca, agios. Questa parola vuol dire, etimologicamente, che non è della terra, che non appartiene alla terra, che non dipende dalla terra, che è al di fuori della terra. Allora, anche qui vi faccio un piccolo esempio. Immaginate che questo tavolo sia la terra. Se la terra si muove, tutto quello che è appoggiato sopra si muove. Se la terra si ribalta, tutto quello che c'è sopra si ribalta. Se invece una cosa, metti questo cielo, è al di fuori della terra, al di sopra, non tocca la terra, non dipende dalla terra. Se la terra si muove, questo è indipendente, resta poi movimenti indipendenti da quel che succede sulla terra. Se la terra si ribalta, non ne risente. Se anche i monti crollassero nel fondo del mare, il mio cuore non teme, dice un salmo, perché il mio cuore non dipende dalla terra. Adesso facciamo qualche esempio più vicino alla nostra esperienza. Piove, mentre mi aspettavo un bel giorno di sole, invece piove. Se per caso quel giorno avevo in mente di fare una gita in montagna, questa pioggia mi blocca. Allora, se ti arrabbi perché piove, se cambi il tuo stato interiore perché succede questa faccenda che è nuvolo, piove o nevica, e tu cambi, vuol dire che dipendi da quel che succede sulla terra. Allora non si può dire sei santo. Se invece piove, tu dici, beh, il Signore mi vuol bene anche se piove, io me ne sto tranquillo, continuo ad essere come ero prima, senza agitarmi, senza inquietarmi, senza arrabbiarmi, allora si può dire quel momento lì che sei santo. Ma sulla terra possono succedere altre cose anche. Può succedere che uno mi dà uno schiaffo, o con le mani, o uno schiaffo morale, qualche parolaccia, un'offesa, una calunnia. Allora, cosa faccio io? Io posso cambiare, diventare triste, mettermi a piangere, o pensare di vendicarmi, aspetta te la faccio pagare. Allora, io sono un po' cambiato da prima. Queste cose sono nuove, la mia reazione di pianto, di disperazione, o di vendetta, di risentimento, di odio, prima non c'erano, e sono lasciato influenzare da quel che è successo sulla terra. Uno mi ha dato uno schiaffo, uno mi ha fatto un'offesa, io cambio il mio essere, le mie reazioni interiori, allora dipendo da quel che succede, da quel che è successo sulla terra. Non posso dirmi santo. Se invece qualunque cosa capiti, uno mi offende, uno commette un'ingiustizia contro di me, io rimango quel che ero prima, continuo ad amare, continuo ad essere quello che ero, perché io dipendo, mi lascio influenzare dall'amore di Dio. È quello che conta di più per me. Allora, se io mi lascio influenzare dall'amore di Dio e continuo ad amare, posso dirmi per quel momento santo. Non dipendo da quel che succede sulla terra. Di sicuro vi ricordate di quegli esempi che ha fatto anche Gesù. Se uno ti percuote la guancia destra, tu cosa fai? Non puoi più sorridere con quella guancia destra perché si è tumefatta. Continua a sorridere con l'altra. Porgi l'altra guancia, non nel senso dammi un'altra sberla, perché non posso invitare uno a fare il male, ma porgo l'altra guancia nel senso continua a sorridere. Sorridevo prima, continuo a sorridere ancora con quel che posso. Se uno ti vuol portare in tribunale per prenderti niente meno che il mantello, regalagli anche la camicia. Fagli vedere che tu sei più buono di quel che lui pensa. Fagli vedere che tu non dipendi dalle sue pretese, ma che tu dipendi da qualcun altro che ti dà una bontà, il doppio più grande. Se uno ti costringe a fare un miglio, chilometro e mezzo, a portarti dalla villa, tu fagli vedere che sei ancora più generoso di quel che lui pensava che tu potessi essere. E fanne libre. Quindi Gesù ci ha dato questi esempi per renderci, aiutarci a incamminarci nella via dell'essere santi, cioè del non dipendere da quel che succede sulla terra, ma da dipendere, da lasciarci influenzare da quello che c'è nel cuore di Dio, dipendere dal Signore. Spirito Santo, mi sono ispirato anche per la parola santo. Allora le mettiamo insieme queste due parole, Spirito, soffio, santo, è il soffio del cuore di Dio, è il respiro di Dio, lui dipende sempre dalla sua bontà. Per amore del mio nome, io ti perdono, io ti benefico, continua a dire nella Sacra Scrittura il Signore tramite i profeti o anche nei salmi, per amore del mio nome, come dire, io non guardo quel che hai combinato tu, io continuo a dipendere dal mio amore per te. E allora, anche se ti ho castigato perché certe cose devi impararle, ed è amore anche questo, come l'amore dei genitori che in qualche modo vogliono aiutare i figli a crescere bene, diventare uomini e non restare bambini, e così anche Dio come un padre che corregge i suoi figli. C'è un bel capitoletto nella lettera agli Ebrei che descrive anche questo aspetto dell'amore del padre, che diventa correzione se c'è bisogno. Ecco, soffio del cuore di Dio. Dio continua ad amare. Spirito Santo. Lo possiamo ricevere anche noi, lo Spirito, il soffio che c'è nel cuore di Dio? Possiamo respirare anche noi col suo respiro? È suo desiderio, è sua volontà. Metterò dentro di voi il mio spirito. Ricordate che chiede? Metterò dentro di voi. Quindi Dio lo vuole. Non è geloso del suo spirito. Vuole donarlo anche a noi. Così che anche noi ci lasciamo influenzare non dal mondo, non da quel che ci circonda su questa terra, non dalla cattiveria degli uomini, quando sono cattivi, non dall'egoismo che viene fuori anche dalla nostra carne, dal nostro essere, ma ci lasciamo influenzare soltanto dall'amore che viene da Dio. Quando riceviamo Spirito Santo, diventiamo così, influenzabili soltanto dall'amore del Padre, dall'amore del Figlio. Quando cominciamo a ricevere Spirito Santo, e siccome lo Spirito Santo, dice Gesù, è come il vento, e noi abbiamo un pochino capito anche il perché, lo possiamo ricevere, lo possiamo solo ricevere, non possiamo averlo, non possiamo avere Spirito Santo, lo possiamo soltanto ricevere, perché è come il vento. Il vento, se c'è la porta aperta, il vento può entrare e c'è dentro nella stanza finché entra. Se tu dici adesso è entrato, chiudo la porta e io ce l'ho, basta, il vento non ce l'ha più. Così è lo Spirito Santo, come il vento. Quindi può solo entrare. Quindi devi tenerti sempre in rapporto d'amore col Padre, col Figlio, con gli altri. In quel momento che smetti il rapporto d'amore con qualcuno, basta, non c'è più la terza persona, non c'è più lo Spirito Santo, non c'è più il movimento. Come la candela, ho fatto l'esempio prima, se la cera smette il suo donarsi, la sua relazione con lo stoppino, basta, non c'è più la fiamma. Noi, ricevendo lo Spirito Santo, cominciamo per la nostra vita un discernimento spirituale, perché ci preme che ci sia, che arrivi a noi lo Spirito Santo. Ci preme che arrivi a noi in questo momento e nei prossimi momenti. Quindi le nostre decisioni, le nostre scelte, le prendiamo facendoci muovere dallo Spirito Santo. Quindi cominciamo a mettere in atto un discernimento spirituale. Noi abbiamo tanti modi, tanti discernimenti per le nostre scelte, per le nostre decisioni, per i momenti della nostra vita. Abbiamo un discernimento intellettuale, ci ragioniamo su alle cose, è meglio questo, è meglio quello, secondo dei criteri che la nostra intelligenza tira fuori. Abbiamo un discernimento abitudinario, si è sempre fatto così, basta. Oppure un discernimento economico, quel che costa di meno, quel che mi fa far meno fatica, quello che mi fa spendere meno in denaro o quel che mi fa spendere meno in energie o fatica. Abbiamo un discernimento spontaneo, beh, non c'è neanche discernimento, vum, quello che capita faccio. Abbiamo un discernimento di comodo, quel che mi piace di più. Abbiamo un discernimento legalistico, la legge dice così, e allora così si fa. Discernimento spirituale, cosa mi fa fare l'amore di Dio? Lasciarmi muovere dal vento che viene dal cuore del, non di Dio, del Padre e del Figlio. Quindi un discernimento che mi porta all'obbedienza al Padre o a quell'obbedienza che ha il Figlio per il Padre. L'obbedienza. Questa parola è una parola dura, che non si usa neanche più proprio perché fanno paura le parole un po' dure. Obbedienza suona come una parola dura finché siamo carnali. È una parola invece che suona benedizione quando diventiamo spirituali. Perché l'obbedienza non è più un non fare quel che voglio, ma è un fare quel che vuole mio Padre, che ha una volontà più bella della mia, supera la mia buona volontà, supera il mio desiderio, è ancora meglio. Quando diventiamo spirituali, quando il nostro discernimento è spirituale, l'obbedienza, la parola obbedienza, non è più una parola dura. Potremmo sostituirla benissimo col termine benedizione. La nostra fede è un'obbedienza. San Paolo lo dice, l'obbedienza della fede. Noi crediamo, ci affidiamo, ci doniamo a Dio Padre, ci affidiamo, crediamo in Gesù, nel Figlio. Questo credere è ubbidire. Senza ubbidienza non c'è fede. Voi avete sentito dire da qualcuno, può darsi che l'abbiate detto anche voi qualche volta, io ho la mia fede. Quello, mio marito, crede, certo che crede, ma ha una sua fede. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ubbidisce a nessuno. Una fede così è come uguale a quella dei demoni, i quali anche sanno e credono che Dio esiste, ma non li ubbidiscono. Ora, se non c'è ubbidienza, non c'è fede. E l'ubbidienza a Dio diventa concreta, l'ubbidienza al Padre diventa concretissima per i discepoli, che devono, per ubbidire al Padre, ascoltare Gesù, ascoltate Lui, dice il Padre sul monte. E chi ubbidisce al Figlio, chi ubbidisce a Gesù, deve ubbidire a quelli che Lui ha mandato. Chi ascolta voi, ascolta me. Quindi l'ubbidienza deve essere concreta, altrimenti non c'è. Quando si parla di ubbidienza non si sente mai, non si intende mai ubbidienza a se stessi, alla propria immaginazione. Perché l'ubbidienza possiamo chiamarla benedizione? Perché impegna l'onnipotenza di Dio. Perché tu quando ubbidisci, ubbidisci nella Chiesa, è ubbidienza a Gesù ed è ubbidienza al Padre. Se tu ubbidisci, Lui è impegnato con la sua onnipotenza. Basterebbe dare un'occhiata alla vita dei santi per vedere come l'ubbidienza era benedizione per loro e per chi gli stava intorno. C'è anche oggi un bisogno, sempre un bisogno di persone ubbidienti per portare benedizione nel mondo. C'è bisogno di ubbidienza nella Chiesa, altrimenti la Chiesa non è unita, non manifesta la sua unità. E se non c'è l'unità nella Chiesa, non c'è conversione del mondo. Abbiamo sentito da vari passi del Vangelo. Quindi il nostro discernimento spirituale ci porta a vedere se siamo nell'ubbidienza o no. Se le nostre decisioni, piccole e grandi, le prendiamo in obbedienza, oppure ignoriamo questo aspetto e facciamo quel che ci piace o quel che pare a noi. Se vogliamo che la nostra vita sia benedetta da Dio e quelli che vivono con noi siano benedetti da Dio, il nostro ambiente riceva benedizione, ecco, ci mettiamo su questa strada di cogliere qual è la volontà del Padre con, attraverso quei segni che Lui ci dà, il suo Figlio e quelli che il Figlio ha mandato. La Chiesa non può essere senza obbedienza, è indispensabile. Chi mi ama osserva la mia parola, chi ascolta voi ascolta me. Per esserci unità tra i discepoli deve esserci obbedienza. E allora ci sarà anche conversione del mondo, perché il mondo creda. Quindi vita nello Spirito Santo, è vita nell'obbedienza. E allora ci saranno anche i frutti dello Spirito. Al di fuori dello Spirito cosa c'è? C'è orgoglio. Se uno non vive nello Spirito Santo, non riceve il vento del cuore di Dio, c'è orgoglio e superbia. L'orgoglio disobbedisce, non è capace di obbedire. Ecco, per questo è importante che in noi ci sia quell'umiltà che ci fa obbedire e così la nostra vita stessa diventa benedizione. Allora, cosa succede quando un uomo riceve lo Spirito Santo? Succedono dei cambiamenti. San Paolo descrive questi cambiamenti dicendo qualche cosina. Cambiano le relazioni che noi abbiamo con le persone, cambiano le relazioni che noi abbiamo con noi stessi, cambiano le relazioni che noi abbiamo con le cose. Dice così. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero. Coloro che piangono, come se non piangessero. E quelli che godono, come se non godessero. Quelli che comprano, come se non possedessero. E quelli che usano dei beni di questo mondo, come se non ne usassero appieno. La vita dello Spirito Santo cambia le relazioni. Cosa vuol dire quelli che hanno moglie come non l'avere? Cosa vuol dire aver moglie? Aver moglie vuol dire avere un affetto profondo, stabile, fedele, sacro. San Paolo ha preso come esempio la relazione più profonda e più stabile che c'è tra due persone per includere anche tutte quelle altre relazioni che noi abbiamo. Quindi quando dice quelli che hanno moglie e vivono come se non l'avessero, intende, vuole intendere anche quelli che hanno amici, vivono come, quelli che hanno parenti come non li avessero, quelli che hanno i genitori, come, quelli che hanno i figli come non li avessero. Cosa vuol dire? Che non devono più esercitare i loro impegni, le loro promesse di fedeltà, no? O vuol dire la sua vita, la tua fede non deve dipendere dalle persone, tu devi dipendere da Dio. Che tua moglie ti voglia bene o no, tu devi fare quello che Dio ti dice. Che tua moglie viva o muoia, tu devi essere quello che Dio vuole che tu sia. Che tua moglie sia generosa o no, tu devi chiedere a Dio fino a che punto essere generoso o meno. Come la moglie, così gli amici, la tua vita non deve dipendere dagli amici che ti trascinano di qua e di là, dai parenti che ti fanno fare quel che vogliono. Tu devi essere facile, stabilmente dipendente dal padre e dal figlio. Coloro che piangono, come se non piangessero quelli che godono. Motivi di piangere ne abbiamo finché vogliamo. Ci guardiamo attorno e vediamo cosa che succede. Guardiamo nella parentela, il tale si è separato, quello si droga, nipote di propria setta satanica, quante sofferenze, motivi di pianto. Ma l'abbiamo dentro noi stessi, non sono capace di ubbidire a Dio, motivo di pianto, i miei peccati. Se tra i motivi di piangere, non devi cancellare il fatto che Dio ti vuol bene. E questo è un motivo di gioia, permanente. È un motivo di serenità, permanente, costante. Tu devi continuare a essere in quella serenità, in quella gioia interiore che viene dall'essere amato dal Padre. Hai anche motivi di gioia su questa terra. Il nipote si è convertito, è guarito da quell'incidente o da quel cancro che aveva. E il tale mio figlio o mio padre, qualcosa di bello, vinto il premio alla lotteria, la mia squadra del cuore ha vinto la partita, lo scudetto. Motivi di gioia. Chi gode come non godesse. Tu hai un motivo più continuo di godere. Questi sono momenti che durano finché durano, ma tu hai un motivo che attraversa tutta la tua vita. Quindi chi riceve lo Spirito Santo vive, ecco, si potrebbe tornare a Giovanni Battista, come su quella strada piana che Giovanni Battista ha preparato per il Signore che viene, che non debba più salire sulle montagne, scendere nei buroni, una strada piana. Le gioie di questo mondo e le sofferenze di questo mondo incidono, ma non più di tanto, perché c'è una costante, la gioia, la serenità, la pace che viene dall'amore del Padre e del Figlio. Quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come non ne usassero appieno. Allora tu compri qualcosa, finalmente sei arrivata ad avere quel vestito, o quella pelliccia, o quella borsetta, o quella macchina, o quella moto, o date la pesca. Se la tua gioia dipende da queste cose, dura poco, perché poi dopo vedi una cosa migliore, la tua gioia è già finita. Oppure, quella cosa si rompe, quella pelliccia si macchia, e allora piangi. Quelli che usano del mondo come non ne usassero appieno. Finché ci sono le cose, le adoperiamo, le godiamo. Nel momento che non ci sono più, come non ci fossero mai state, la mia Perpetua una volta si è arrabbiata. Mi ha detto, sono 3 giorni che ho rotto quell'ancora che ti prendeva tanto e non ho mai detto niente. Insomma, pretendeva che adoperassi la scopa per lei. Dico, ma non mi sono neanche accorto, a dire il vero. Però mi premeva quando c'era. Adesso che non c'è più, non mi preme più. Quelli che comprano come non posso adesso. Quindi la venuta dello Spirito Santo cambia qualcosa nella nostra vita.
Alleluia, Alleluia, Gesù, Cristo, Alleluia.